Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
È il 16 ottobre del 1978 quando viene data la notizia dell'elezione del nuovo Papa. Il cardinale Karol Józef Wojtyła diventa Giovanni Paolo II, il primo pontefice polacco della storia, il primo Papa non italiano dopo 455 anni, quasi mezzo millennio. Il primo maggio prossimo, a soli 6 anni e un mese dalla sua morte, Giovanni Paolo II sarà proclamato beato. 6 anni da quando la folla immensa, radunata a Piazza San Pietro per i suoi funerali, ha urlato a gran voce «Santo subito!». Questo forte desiderio sta per realizzarsi e noi oggi a Storie lo ricordiamo ripercorrendo alcuni momenti della sua vita di Papa, legati più alla sua sfera privata, personale, intima, che alla sua attività di pastore della Chiesa universale, alla sua attività ecclesiale in senso stretto. Tra poco parleremo di un incontro speciale. Racconteremo la storia di una bella amicizia nata tra una persona comune e Papa Giovanni Paolo II. Ben trovati da Alessandra Petitta. Per una persona comune, conoscere e avvicinare il Papa è sicuramente molto difficile. Per un credente addirittura un sogno, perché sono poche le persone che hanno il privilegio di starci davvero a contatto. Certamente sono pochissimi i laici. Lino Zani è stato tra questi. Lui, maestro di sci, assieme a suo fratello, gestiva la scuola estiva della Lobbia sul Monte Adamello, tra le più antiche e rinomate al mondo. Una vita tranquilla, finché un giorno accade qualcosa.
Sì, era il giugno del 1984. Nel nostro rifugio che gestivamo con i genitori arrivarono 4 preti polacchi, accompagnati da un nostro amico che insegnava anche lui in questa scuola di sci, e li aveva accompagnati perché abbiamo saputo poi dopo. Questo maestro di sci, nostro collega che frequentava la scuola lì, aveva scritto una lettera in Vaticano, sapendo di questa passione del Santo Padre per lo sci, gli aveva scritto descrivendo questo bellissimo posto dove si sciava, questo ghiacciaio immenso che è il Pian di Neve. E il Papa, leggendo questa bella lettera, aveva mandato a fare un'esplorazione. In quel momento noi non lo sapevamo, ma eravamo signor Stanislao, il segretario particolare del Santo Padre, e viene a fare questa esplorazione. Questi preti rimangono per 3 giorni nel rifugio, chiedono di poter sciare con noi li accompagniamo e a sciare. al momento di partire, Monsignor Stanislao va da mia mamma e dice: io sono il segretario particolare del Santo Padre. Che mia mamma rimane un attimino un po' sconcertata e gli dice: questo posto è bellissimo, ci piacerebbe portare il Santo Padre a trascorrere una breve vacanza in questo posto. E a quel punto la mamma chiama sia me che mio fratello Franco e decidiamo di organizzare questa vacanza, questa breve vacanza, stabilendo anche i giorni, e l'unica condizione, noi dovevamo mantenere questo segreto, non divulgarlo a nessuno. Addirittura si era deciso in quel momento, i giorni che erano il 16, 17 e 18 di luglio, circa un mese dopo a questa visita di Monsignor Stanislao, e dovevamo mantenere la segretezza. In quel rifugio, in quel momento non c'era il rifugio dell'Adamello, non era ancora collegato telefonicamente, l'unico sistema di trasmissione erano delle radio che parlavamo con il soccorso alpino, con i carabinieri di Pinzolo e con la casa giù a Temù. Cosa succede? Tre giorni prima della partenza, siccome i tempi si usavano ancora i mezzi dello Stato italiano, lo staff del Papa, il segretario particolare, chiede un viaggio da Roma a Verona e da Verona un elicottero che andava sull'Adamello. Lo staff del Presidente, a quei tempi c'era Maccanico, dice: ma dove deve andare il Santo Padre in questo momento che non c'è in programma nessuna visita ufficiale?
Certo. Quindi
dicono a Pertini: chiami il suo amico, il Santo Padre, lo chiami e così almeno vediamo cosa succede. Quindi Pertini alza il telefono, chiama il Santo Padre e il Santo Padre non certo ne può mica raccontare una balla, gli dice: guarda, vado a farmi una bella sciata tre giorni sull'Adamello, se vuoi venire vieni pure. Lo invita a venire a sciare anche lui, cioè accompagnarlo in Adamello. A quel punto a Pertini non gli sembrava vero e soprattutto si mettono d'accordo per mantenere la notizia segreta, cioè che nessuno dovesse sapere niente. La venuta del Presidente mette un pochino più in agitazione, perché interviene anche lo Stato italiano come sicurezza, e quindi fanno sgomberare il rifugio la sera prima.
E per sgomberare il rifugio quale scusa viene inventata?
Allora, lì era stato detto a tutti, soprattutto per bloccare la zona, siccome lì è stato teatro di guerra nella guerra del 15-18 e ancora adesso riaffiorano degli ordigni, delle bombe, si era detto che bisognava fare una bonifica e quindi la zona era pericolosa e bisognava fare esplodere queste bombe e nessuno poteva accedere al ghiacciaio. Il 16 luglio a questo punto arrivano il Santo Padre e Pertini, per dire il tipo di segretezza che era stata mantenuta. Tutto lo staff di Pertini arriva a 3050 metri in giacca e cravatta e scarpe di cuoio. Quindi scendono su un ghiacciaio, pensavano di trovare migliaia di persone, trovano una decina di persone, io, mio fratello, mio papà, mia mamma, tutta la mia famiglia e altre tre o quattro persone, lo staff della sicurezza del Santo Padre che era salito la sera prima a piedi, e basta, quindi non c'era nessun altro.
Immagino che il rifugio a più di 3.000 metri non fosse un luogo pieno di comfort. Come vi eravate preparati per l'accoglienza? Come lo avevate attrezzato per l'arrivo del Papa?
Anche per noi è stata la nostra prima preoccupazione è stata: ma aspettiamo il Papa in questo rifugio? È un rifugio di montagna, soprattutto 3.000 metri, è molto austero, molto alla mano. Cioè lui si è adattato a dormire, e avevamo una stanzetta dove c'era un letto a castello a tre posti, abbiamo tolto i due posti più alti e gli abbiamo lasciato solo un lettino. E lui si è adattato a dormire in questa stanzetta, gli abbiamo messo un piccolo inginocchiatoio, che avevamo un tavolino con una sedia dove lui poteva pregare e una croce, poi si era portato tutti i suoi paramenti, una valigetta con i paramenti da Roma, che poi ce li ha regalati e li ha lasciati lì al rifugio. Finita la messa l'ha detta non in una sala la mattina, io ho fatto la comunione nella sala del rifugio, ha detto la messa lì, quindi il bagno era comune, non c'aveva bagni particolari, quindi aveva il suo bagno che usava insieme a altre persone. Vabbè, siccome il rifugio era vuoto, è un rifugio dove c'è anche 130, c'erano 130 posti letto, c'era un camerone da 60 posti dove dormono tutti insieme, quindi cospiferi d'aria, non c'è riscaldamento, quindi il Papa si è trovato bene, cioè gli sembrava di essere forse in questo rifugio, e quei giorni che è rimasto lì, lui ha ritrovato anche il modo di stare in famiglia, ma l'ha poi anche dimostrato quando andava nelle sue vacanze in estate, ogni volta che arrivava in qualche baita o così, oppure incontrava delle persone, era lui il primo a mettere a proprio agio chiunque incontrava nelle sue camminate, nelle baite, era il primo che finito di mangiare si metteva a cantare, cioè, dava allegria, gli piaceva scherzare. Veramente, secondo me la vera santità di questo Papa era questo suo modo di riuscire a trasmettere questa felicità a tutti e di accogliere sempre tutti.
Torniamo al racconto del primo incontro, a quel giorno, al 16 luglio del 1984. Il Papa e Sandro Pertini arrivano e...
Il Papa e Sandro Pertini, e quindi arrivano alla mattina, un quarto alle nove, arrivano con l'elicottero, scendono dall'elicottero, ci siamo io e mio fratello che li accogliamo, li portiamo al rifugio. Il Papa si cambia immediatamente, fanno una piccola colazione, bevono il caffè, il cappuccio, e poi si parte subito, si va a fare questa sciata. Sugli sci c'è Monsignor Stanislao, Monsignor Taddeo, io, mio fratello, questi due maestri di sci che avevano scritto questa lettera ai fratelli Rosa, e qualche uomo della sicurezza che sciava insieme a noi, e basta. Quindi abbiamo queste discese favolose di 5-6 chilometri sul monte Lares, che si partiva dal passo di Lares e arrivava fino a giù verso il ghiacciaio della Lobbia, e poi si ritornava su col gatto, cioè il gatto ci riprendeva in fondo alla discesa e ci riportava su, e Pertini era seduto sul gatto che ci accompagnava avanti e indietro insieme al suo medico.
Perché Pertini non sciava?
Non sciava, no, lui era sul gatto, poi aveva già una certa età. Cosa succede? A un certo punto, verso l'una, rientriamo a mangiare, quindi si fa questo bellissimo pranzo con il Presidente, col Papa, quindi una cosa incredibile, quasi da raccontare, e durante il pranzo si comincia un po' anche a scherzare, perché la mamma aveva preparato gli strozzapreti quel giorno.
Ma come, gli strozzapreti al Papa?
Al Papa, e quindi Pertini ci ha ricamato su un bel po' di cose, continuava a dire: oh santità, oggi finalmente la facciamo fuori, vinciamo noi, la resistenza, tutte queste cose qua. E durante il pranzo il Presidente, perché si era deciso di dare la notizia alla fine della vacanza del Santo Padre, alla fine dei tre giorni, Pertini però non ce la fa, deve dire no, dobbiamo dirlo subito, questa cosa è troppo bella, e quindi a un certo punto del pranzo con Stanislao si decide di dare subito la notizia. Quindi il Presidente va alla radio e chiama il maresciallo dei Carabinieri e gli dice: maresciallo, sono il suo Presidente. Il maresciallo dei Carabinieri, che era giù, che aveva già tutta una serie di problemi per dover tenere bloccata tutta la zona, risponde: ma avete finito di bere là in cima? Avete già creato già anche abbastanza non scherzare.
Erano tutti increduli.
Sì, e a questo punto riprendo in mano la radio e gli dico: maresciallo Colombo, guarda, sono Lino, e veramente c'è qui il Presidente con col Santo Padre e bisogna divulgare questa notizia. Quindi il comandante della stazione, il maresciallo dei Carabinieri, dà la notizia all'ANSA, e da lì inizia il delirio, perché cosa succede? Arriva questa notizia all'ANSA alle 3 del pomeriggio, 2:30, 3. Tutti cominciano a chiamare i paesi sottostanti al gruppo dell'Adamello, che ci sono parecchie vie di accesso. Però tutti ai giornalisti rispondono che sono dei folli, perché non c'è nessuna notizia che ci sia il Papa. A un certo punto però anche il Vaticano, verso le 6, tramite il Cardinal Re, che a quei tempi era vice segretario di Stato, dà la conferma del Papa e di Pertini. Quindi durante la notte ci sono già i primi, c'è un giornalista che si fa accompagnare dalla guida, e poi arrivano anche altre persone il giorno dopo. quindi ci si rende conto che, avendo dato questa notizia, essendo un posto, un ghiacciaio, dove le vie di accesso per gli alpinisti sono abbastanza semplici, ma per gente inesperta potevano diventare vie molto pericolose, potevamo far nascere degli incidenti per la gente che non era esperta per venire su a vedere il Santo Padre. Quindi i 3 giorni di vacanza diventano poi 2, perché il giorno dopo siamo ancora la mattina, poi si decide di partire, quindi chiamiamo le autorità, perché tutti avevano chiesto di poter venire a salutare il Santo Padre, e facciamo venire tutte le autorità del luogo per fare questo saluto al Santo Padre. Trovo ancora prima di partire il Santo Padre decide di ancora andare a sciare, quindi invece di partire subito dopo mangiato si arriva a sciare verso le 3 e torniamo alle 7. Quindi si cambia, saluta velocemente tutte le autorità che nel frattempo erano arrivate e chiude questa bellissima vacanza e questa bellissima esperienza. Da lì poi nasce tutta questa amicizia con Santo Padre, perché essendo stato con lui 2 giorni così molto intensi, molto vicini, raccontando, vivendo l'esperienza, raccontandogli tutte le situazioni di guerra, di combattimento che c'erano stati in quel posto, si era molto anche emozionato, addirittura ci aveva raccontato del papà del Santo Padre, che aveva combattuto, essendo polacco, lì avevano portato dei prigionieri polacchi in prima linea per costruire le strade, gli avamposti, le trincee, e lui si era ricordato che su quel monte che era lì di fronte, il Carealto, che il padre gli aveva raccontato di essere stato in quel posto, quindi tanti bei ricordi erano venuti fuori anche dal Santo Padre.
Come sciava Giovanni Paolo II? Era bravo?
Il Papa aveva un bellissimo stile, uno stile un po' particolare, dato probabilmente dagli attrezzi che si usavano una volta, quindi non erano attrezzi come ci sono adesso, che facilitano molto la sciata e lo stile. Scendeva dappertutto, quindi non era una persona che aveva dei problemi a scendere sulle pendenze molto ripide, si arrangiava, ecco, non aveva bisogno neanche di insegnamenti. L'unica cosa che veramente lui aveva bisogno di persone, essendo su un ghiacciaio, e sul ghiacciaio ci sono parecchi crepaci, che gli indicassero la strada per non finire dentro in un crepaccio.
È vera la famosa frase attribuita a Pertini, che rivolta al Papa avrebbe detto «sci come una rondine»?
Sì, ecco, questa è stata proprio una delle cose. A un certo punto dice: «Santità, lei scia come una rondine», proprio perché lo vedeva volteggiare sugli sci in una maniera bella, insomma. Poi siamo stati anche molto fortunati, perché abbiamo trovato una neve bellissima in quei giorni, quindi abbiamo potuto sciare 4-5 ore alla mattina e 4 ore anche al pomeriggio, quindi tante ore per essere estate, perché di solito in estate una certa ora diventa brutta la neve, soprattutto nel pomeriggio. Per 5 giorni c'era anche abbastanza fresco, c'era una buona aria, quindi la neve aveva sempre tenuto molto bene e ci aveva permesso di sciare sia la mattina che il pomeriggio.
Quindi tante ore di attività fisica che per una persona che aveva, come lui, subito un attentato solo 3 anni prima, volevano dire, stavano a dimostrare che Giovanni Paolo II godeva di buona salute.
Sì, sì, sì. In quegli anni lì lui è stato in buona salute, ha sciato fino al 96. Nel 96, nella primavera del 96, lui si rompe il femore lì in Vaticano e da allora non riesce più a sciare, però la sua passione per la montagna rimane tale quale. Invece di poter sciare, continua a fare queste passeggiate, andare in montagna, è una delle passioni più belle che ha, cioè lui veramente ogni volta che poteva fare queste sue passeggiate, si sa di queste passeggiate, queste sciate segrete, il martedì tante volte non si trovava in Vaticano, perché o era in Abruzzo a sciare, o era in Abruzzo o lì nei dintorni, in Molise, a fare le sue passeggiate. Quindi il mercoledì, tante volte quando tornava da queste bellissime passeggiate, il mercoledì quando faceva le udienze, sembrava che fosse dato a farsi una lampada, talmente era abbronzato e stava bene. E quindi aveva proprio bisogno di questi momenti di libertà, di svago, ma soprattutto anche di preghiera quando andavo in questi posti.
Signor Lino, c'è un ricordo che più di altri le è rimasto in mente dei giorni trascorsi insieme?
Sì, lì forse c'è stato uno dei momenti più belli, più intensi che ho vissuto io con Giovanni Paolo II. A un certo punto, il secondo giorno, verso le 11, siamo arrivati al passo di Lares, è un passo dove si dominano tutte le Dolomiti, i ghiacciai verso il Trentino, e si ha una vista eccezionale. E mi ricordo che ha parlato con Stanislao in polacco, e Stanislao ha detto: il Santo Padre vuole rimanere da solo, e mi dice: Lino, accompagnalo. Mi ha indicato un sasso che sembrava un trono romano scolpito nel granito, sempre quelle chaise longue. E ha voluto andare su questo sasso, si è seduto e è rimasto, secondo me, più di un'ora completamente immobile, con un silenzio quasi irreale. Io mi ricordo questo silenzio che era sceso in quel momento, era incredibile. Ancora adesso mi viene quasi la pelle d'oca, mi emoziona pensare a questo grande silenzio, a questa grande sua preghiera, che poi ho rivisto tante altre volte quando eravamo in montagna, che stavamo insieme così, e lui aveva bisogno di, in questi momenti, di collegarsi col suo principale, e pregava e stava in meditazione. Aveva questi momenti di grande meditazione, di grande preghiera, quando si trovava in questi posti dove probabilmente riusciva a staccare la sua testa, i suoi pensieri, collegarsi e parlare proprio col Signore. Quindi tante volte l'ho visto, da allora, quella è stata la prima volta, ma poi tantissime altre volte, soprattutto nelle sue vacanze estive, quando si andava in montagna o in Val d'Aosta o a Lorenzago, si faceva portare in questi posti e rimaneva delle ore, soprattutto negli ultimi anni, quando era anche ammalato, quindi faceva fatica a camminare, e così si arrivavano in questi prati o posti dove lui poteva spaziare con la vista per chilometri, e rimaneva lì ore e ore immobile a pregare.
L'uomo in questo scorcio di secolo è chiamato a instaurare un nuovo rapporto di attenzione e rispetto verso l'ambiente, i cui delicati equilibri egli deve tutelare, tenendo conto delle straordinarie possibilità, ma anche delle formidabili minacce insite in certe forme di sperimentazione, di ricerca scientifica, di attività industriale. E ciò deve fare, se non vuole pregiudicare lo stesso sviluppo o indurvi conseguenze imprevedibili. Nel programma di interventi atti a preservare la natura e a salvare il patrimonio ambientale, occorre assumere come criterio fondamentale il rispetto della vita e della dignità dell'uomo, nel contesto di un ragionevole equilibrio tra le esigenze del progresso e la necessaria conservazione di un tal patrimonio.
Attenzione e rispetto per l'ambiente, per il creato, opera di Dio, per la vita di ogni essere vivente. Questo l'appello, il messaggio che più volte Giovanni Paolo II nel corso del suo lungo pontificato ha lanciato in difesa della natura, del creato. A Storie siamo oggi in compagnia di Lino Zani, maestro di sci, grande amico di Papa Giovanni Paolo II. Una grande passione in comune, quella per la montagna, un luogo che fortifica il corpo, ma soprattutto la mente.
Sicuramente la montagna è un posto dove uno va in alto e si avvicina al Signore. E per lui forse questo avvicinarsi al Signore, andare così in alto, lo faceva stare bene, perché poi la montagna è anche sacrificio, fatica per salire, per camminare, andare in montagna, uno fa tanti sacrifici e fa tanta fatica. Quindi c'è proprio una passione per chi va in montagna, e noi condividevamo spesso questa passione della montagna, perché poi io ho fatto parecchie scalate e per lui era diventato un po' il suo apostolo della croce, mi aveva nominato a un certo punto, perché mi dava, ogni volta che partivo per una spedizione, che andavo a scalare queste montagne, gli 8000 e così, mi regalava una croce da portare su queste cime del Tibet, il Choyo, l'Everest e così, e ogni volta io partivo e andavo in Vaticano, assistevo alla sua messa, poi mi regalava questa croce da portare in cima a queste montagne. E quando tornavo gli raccontavo di queste spedizioni, gli raccontavo queste esperienze fatte in montagna, mi chiedeva come affrontavo queste montagne, che sono molto difficili, sono facili sotto l'aspetto, diciamo, alpinistico, ma difficili per l'acclimatamento, per riuscire a arrivare a quelle quote, a arrivare a 8000 metri, è molto impegnativo. E mi diceva cos'è che mi spingeva a andare là. Io gli dicevo, ma è la voglia di arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. E mi ricordo questa cosa, è stata molto, mi ha impressionato molto, perché mi ha detto, ma solo una volta si può andare dall'altra parte nella vita. E lì ho capito che solo alla fine della propria vita uno può andare più in alto di tutte le montagne. Quando si muore uno va più in là. E poi mi ha anche detto, però è anche bello perché uno dalla montagna può anche solo scendere. Cioè, una volta arrivato in cima, mi ha fatto anche questo esempio, quando si facevano le nostre chiacchierate sulle montagne, di queste salite che uno arriva là in cima e poi quando è là in cima non può fare altro che scendere. Quindi anche nella vita mi aveva detto, vedi, tutti possiamo arrivare in alto, ma dobbiamo essere pronti anche a tornare indietro. Questi erano anche dei bellissimi insegnamenti che mi aveva dato, che ne avevamo parlato, che dava, cioè che gli alpinisti possono imparare andando in montagna.
Lino Zani, che ringrazio per la testimonianza, oggi a Storie ci ha raccontato di un Carol Wojtyła un po' inedito, che segretamente fuggiva dal Vaticano per andare a godersi la sua grande passione, la montagna. Un Papa che anche nella sua veste più intima ci ha lasciato insegnamenti preziosi e, come fanno tutti i santi, indicato la strada per essere più vicini a Dio. L'appuntamento con Storie termina qui. Da Alessandra Petitta un saluto, un augurio di buona Pasqua e buon proseguimento di giornata con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. A presto. Thank you.